Dunque, qui le domande sono molte e anche articolate e io cercherò in qualche modo di rispondere. E la prima è come trovare un punto di demarcazione cognitivo tra sapere e potere, una riconoscibilità. Ecco, il tipo di discorso che ho fatto io oggi, che in genere è quello che fa Foucault, nella direzione, diciamo, in qualche modo risolutiva della dinamica tra saperi e poteri, è grosso modo questo, cioè dire, costituirsi come punto di resistenza, come individui ma anche come gruppi, arriverò a questo punto, vuol dire avere un ripiegamento su di sé e quindi realizzare distanza. Ora, il discorso che noi abbiamo fatto oggi ci dà già un criterio demarcante, perché se si opera dentro un sistema discorsivo, qualunque esso sia, e quindi si è performati da quel sistema di regole, diciamo che normalmente si assume questa funzionalità come una verità, almeno fin quando il sistema funziona, e quindi dentro quel sistema non si problematizza mai. Il discorso che io ho fatto oggi e che fa Foucault è che bisogna produrre, e qui l'elemento della dissidenza o del vuoto diventa importante, una deangolazione rispetto a ogni sottosistema, che non vuol dire rifiutarlo, vuol dire capire che quello che noi riteniamo essere una obiettività è un caso. Questo è il punto. Allora, quando tu hai capito questo, potresti borghesianamente costruire una storia immaginaria di quello che sarebbe stato possibile, no? Che poi è la critica, tra l'altro la stessa teoria dell'evoluzione oggi dice questo nella versione neo-darwiniana, no? Perché la prima versione neo-darwiniana era evolutiva, no? Chi si adatta è quello più adeguato, e invece il neo-darwinismo dice no, guarda, ci sono stati dei punti di crisi, è successo qualcosa e allora è nato un ceppo che poi si è sviluppato e si è stabilizzato, quindi non c'è una continuità progressiva lineare tale che quello che viene dopo è sempre il meglio, c'è sempre uno iato. Allora, questo tipo di discorso che dice ci sono formazioni discorsive, se sei dentro diventano la verità, sono dogmatiche, se tu scarti allora immediatamente le problematizzi, quindi riprendi in considerazione quelle stesse regole guardandole, se così vogliamo dire, dal punto di vista della loro nascita. È quello che Nietzsche chiamava la genealogia. Che differenza c'è tra una ortodossia e una genealogia? L'ortodossia è la correttezza, è la correttezza di un sistema che la dà la regola del sistema stesso. La genealogia, siccome prende quel sistema come un caso, non è che lo butta via, dice funziona così, però potrebbe funzionare anche in un modo diverso, ci potrebbe essere dell'altro. Allora, a questo punto, decostruendo, si porgono spazi di non solo di trattativa, ma spazi di critica, no? Spazi epistemologici, no? Spazi epistemologici. E quindi tu sei nella condizione di costantemente riguardare come da fuori ogni sistema. Questo è un modo, per venire alla domanda che faceva lui, di portare fuori te stesso, perché tu ti porti fuori anche come momento critico, perché il potere su di sé è anche un sapere di sé, tu lo guadagni quanto più problematizzi quel sistema. Allora, se tu hai a che fare con il sistema giuridico, e ti butti fuori da quel sistema, lo vedi immediatamente al sistema economico, cioè vedi tutte le relazioni esterne possibili. Allora in questo caso tu produci giudizi critici, sviluppi conoscenza. Allora come puoi sviluppare la conoscenza? Soltanto attraverso processi di fuoriuscita o di deangolazione. Ora il sistema differenziato ti permette questo meglio che in altre epoche del mondo, solo che nella maggior parte dei casi i soggetti non producono questa operazione di distanziamento, ma non a caso ci sono stati dei psicologi che hanno parlato di questo, l'io multiplo o l'io diviso, cioè il soggetto anziché produrre l'opera di ripiegamento si spezza e si frantuma, una sorta di schizofrenia, nei diversi sistemi, quindi non consiste mai in se stesso e abdica. E questo è il meccanismo dell'omologazione. L'omologazione non è che c'è un super sistema che ti tiene dentro, perché questo è il modo di pensare la vecchia politica, c'è un potere che ti tiene dentro, no, perché questa moltiplicazione di saperi, poteri, non permette che ci sia un potere sovrastante che li tiene insieme. Il problema fondamentale, è più vero e più pericoloso, è che i soggetti si spezzino in questi poteri e quindi non si trovano mai. Allora il problema è di problematizzare un sapere con l'altro e quindi interpretare tutto ciò che si presenta come necessità nella forma di un caso. Ecco perché in Foucault la parola fondamentale è dissidenza e discontinuità. Questo è cosa vuol dire in pratica, poi. È quello che Foucault ha fatto. Andare ad individuare tutti i momenti di disturbo e di dissidenza che ci sono nella società. Perché sono momenti rivelatori. Perché lui ha studiato la follia? Rispetto a una conformazione della ragione e ai manicomi che volevano dare le regole del discorso razionale, lui dice, ma andiamo a vedere quando è nata davvero la psichiatria. Allora fa tutto un discorso sulla follia, mostrando come la follia c'è stato un tempo in cui aveva parola, diceva se stessa e non era imprigionata. E qui c'è il modello biblico, hai posto la verità sulla bocca dei folli e dei bambini, cioè la parola libera, infatti nel Medioevo, dove non esisteva il malato mentale, ma esisteva l'anomalo, il folle era o un maledetto da Dio o un profeta. Cioè era vissuta quella voce come la voce altra che irrompeva rompendo l'ordinarietà delle condotte. E allora ci si domandava, cosa ci vuol dire Dio con questa voce? O vuole spiegare agli uomini come il peccato faccia perdere il senno, oppure ci vuole dare un segnale, un messaggio. Quindi il folle circolava dentro la città. Era mobile, anche se c'erano forme di internamento, ma era mobile. Questa follia è stata messa a tacere. Quando è stata messa a tacere, dice Foucault, si è tolta la voce alla follia, cioè il folle non ha parlato più. C'è stata la psichiatria che ha parlato della follia. Quindi si è spenta quella voce e la psichiatria l'ha normalizzata. Allora, Foucault dice, apriamo le carceri, c'erano le ribellioni, c'erano i letti di contenzione, Basaglia. Ecco, qual era il punto di vista di Foucault? In questo si differenzia molto da Luhmann. Andiamo a vedere i punti di dissidenza della società, perché i punti di dissidenza, non come fatti personali, ma come fatti collettivi, sono rivelativi del fatto che gli ordini discorsivi sono casi e non necessità. Allora, le carceri, la ribellione nei carceri. Allora, tutto il problema del carcerario, come avviene l'internamento? Perché si interna? La dissidenza delle carceri diventa rivelativa. Sono i punti vuoti, i punti di emergenza che ci sono nella società che ci permettono di poter produrre nuovi criteri di analisi. quindi nella società nel 2000, e lui l'ha fatto sempre, no? Lui diceva la filosofia è l'ontologia del presente, perché? Perché devi essere nei punti della società dove esplodono crisi e non nei suoi momenti ovvi. Tutta la generazione 68, quella normale, no? Poi ci sono state delle evoluzioni, aveva scoperto punti di crisi nella società. Allora noi a tutt'oggi, quando pensiamo alla politica come innovazione, no? Più che continuare a ripetere il sistema della rappresentanza, dobbiamo avere occhio per vedere i punti di crisi della società, che sono potenzialmente collettivi. Ecco la risposta. Cioè l'individuo non si libera mai da solo. Ma se tu vedi un punto di crisi, il punto di crisi è un focolare aperto, non sei mai solo. Ora, normalmente noi abbiamo degli atteggiamenti tendenzialmente tranquillizzanti, dove aggiriamo i punti di crisi. Non stiamo dentro i punti di crisi, perché quello produrrebbe una nuova epistemologia, cioè una interrogazione metalinguistica rispetto a ogni sistema, rispetto alla sua ovvietà. E quindi questo è un modo per discutere anche le gerarchie, se le vedi da fuori. Ecco, allora direi che un modo, secondo me, e qui riprendo il tema della comunicazione, che si tiene insieme. La comunicazione, per un lato, è un elemento di omologazione, però è una dimensione grandissima di emersione della soggettività. Nel senso che i soggetti non hanno avuto mai tanto potere di prendere la parola come oggi. Allora lì tu hai delle possibilità e delle negatività. Se stai nel sistema performativo come soggetto passivo, allora non produci mai relazione. Ma se tu stai in quel sistema come un hacker del sistema stesso, cioè lo problematizzi, allora crei aperture. Allora bisogna vedere quanto sei conformista rispetto a quel sistema, quanto standoci dentro lo infrangi. La maggior parte dei fermentatori chiacchierano, fanno viaggi, bricolage, non stanno nel sistema come personaggi attivi, però noi abbiamo visto da Seattle lì davanti che tu hai creato comunità attraverso quei meccanismi, no? Allora si tratta di apprendere. Ecco perché la posizione foucaultiana non è una posizione catastrofica, no, è dinamica. Cioè, di fronte a sistemi che stabilizzano poteri bisogna sviluppare meccanismi di contropoteri occupando i punti di crisi. E quindi sia come singoli che come gruppi, istituirsi come gruppi di resistenza e quindi domandare ad ogni sistema: dove sta la radice della tua legittimità? Chi te l'ha data? Perché ce l'hai? Quindi costringere ogni sottosistema costantemente ad esibire le credenziali della sua verità. Ecco perché il Foucaultismo è una politica degli antipoteri. Allora, il discorso è che dobbiamo cercare una rappresentanza migliore e insistere su questo, o ci lavoriamo, e invece occupare nella società punti autonomi di resistenza tali che nella società esplodono bolle che quel potere non controlla più, e quindi è dalla società che lo fai saltare, non attraverso una revisione costante della rappresentanza. Perché in questo modo viene fuori un alibi, non riesci ad accendere focolai sociali e hai l'alibi che sono sempre cattivi loro. Il mio modello è diverso, loro sono sorpassati, bisogna aprire luoghi sociali innovativi. Questa cosa qui non ha peso in termini di mutazioni del sistema politico, ma è un modo per creare soggetti resistenti e non singoli. Cioè noi siamo un gruppo dove ci maturiamo a vicenda guadagnando l'abilità della resistenza, perché immettiamo flussi critici nella società. Tant'è vero che non accettiamo i consumi, ma quanti di questi gruppi ci sono nella società che non si vedono? la rete può permettere di portare alla luce, per esempio, e quindi di stabilire legami tra persone che non si conoscono perché sono ignote. Quindi ci può essere un uso eversivo della rete. Quindi bisogna lavorare sempre, questo è il tema che tiene insieme tutte le domande, dentro l'ambiguità del mondo. E oggi l'ambiguità del mondo per i soggetti critici è più altamente percepibile di quanto non fosse prima, perché prima il mondo era meno differenziato e lo coglievi come meno ambiguo. E qui vengo a quella domanda lì. Il mondo era meno differenziato, non perché non ci fossero le differenze, ma perché le differenze erano lontane e ognuno si riteneva tutto. Questa è la differenza, non è che i cinesi non ci fossero, solo che per raggiungere la Cina ci volevano viaggi oceanici, esploratori, e oggi noi siamo in una situazione in cui la tecnologia ha unificato il mondo. E quindi ha messo in contatto quasi in tempo reale culture eterogenee. In questa situazione, quegli orizzonti culturali che per i soggetti che c'erano dentro erano indiscutibili ed erano eternità, oggi sono l'una un problema per l'altra. E allora delle due l'una: o sei all'altezza del problema o diventa inevitabile il conflitto. Cioè, o tu ti lasci problematizzare dall'altro. Ora, siccome ogni sistema, qui è più Foucault che è più Luhmann che Foucault, è un sistema vivente, tende tendenzialmente a vivere, e qui c'è il mio ottimismo, a parte dei costi intermedi pesanti, alla fine ci capiremo, perché il sistema tende a vivere, però non sono irenico. Questo esige un periodo di problematizzazione e adattamento molto duro, che in termini reali vuol dire equivoci, costi umani, uccisioni, cioè gli adattamenti non sono indolori, però il sistema come tale tende a vivere e quindi verrà fuori una problematizzazione prima o poi, e già ci sono elementi di problematizzazione. Perché noi abbiamo visto come nel mondo islamico, in contatto con noi, sono emerse istanze di secolarizzazione, lì. Molti fondamentalismi sono delle risposte alla secolarizzazione. E in noi è riemerso il tema della comunità, che avevamo perduto. E quindi, sostanzialmente, la soggettività libera è una cosa molto importante, ma la soggettività libera può essere anche una soggettività sradicata, solitaria. E allora qui il problema è: noi diventiamo come loro, o loro diventano come noi, o la cosa più probabile è che viene fuori una società che riprende e riformula la soggettività dentro un'altra diversa struttura della comunità. E questo lo fa il tempo. Allora, quanto più in queste trasformazioni si è soggetti, cioè si percepisce il punto di crisi, tanto più la si dirige. Tanto meno si è soggetti, cioè incapaci di ripiegamento, tanto più la si patisce. E quindi le dinamiche reattive, o di difesa e chiusura dentro il sistema, prevalgono sulle dinamiche attive, che sono in genere delle dinamiche interpetranti. Ma come tutte le dinamiche interpetranti, sono ristrutturanti. Questo è il campo relazionale. E allora, se noi la pensiamo alla politica qui, in questa forma, e non solo come sistema, senza con questo ignorare la rappresentanza, ma dire noi siamo più sussistenti come gruppo. Cioè, io credo che noi oggi, se sentiamo parlare un qualsiasi politico, ci possiamo irritare, ma diciamo è scemo, ne possiamo fare a meno, ne facciamo. E già questo è un punto notevole. Cioè dire, chi frequenta un gruppo come questo, sente parlare Gasparri, già è libero da Gasparri. Il problema è di vedere quali tipi di relazione tu devi costruire. Allora non devi guardare là. Una delle cose più terribili nella costruzione dei gruppi dirigenti nuovi, i cosiddetti giovani, è che somigliano ai vecchi in un modo terribile, cioè sono invecchiati prima di nascere. Non può venire l'innovazione politica da lì. Ci deve essere un ribellismo nella società, cioè vedere i punti di crisi e dare un linguaggio. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire tempi lunghi. Cioè, nelle campagne elettorali ci si pone scadenze, nelle trasformazioni sociali no. Però per capirlo ci vuole una capacità di leggere la società molto più scaltrita. Perché le scadenze possono essere deprimenti o confortanti, però non attivano trasformazioni vere. Allora, l'occhio vigile fa quelle cose, perché si devono fare, ma sa anche che c'è dell'altro. In questo modo il soggetto si ricompone costantemente, questa è la mente. Questa è la mente. Io sono la mente. Spinoza risponderebbe al Montalcini: tu sei mente perché sei corpo, non è che la mente è autonoma dal corpo, la mente è come autoriflessività sul proprio corpo, no? Nel senso che probabilmente puoi evitare di avere un diabete se mangi bene, ma se mangi bene non mangi bene in ragione soltanto della fame, ma nel giudizio del cibo, nella qualità del cibo, nella dieta. Questo lo sapevano già gli antichi, nel governo del tuo desiderio. Cos'è la mente? La mente è il governo della potenza, è il governo del desiderio. Quindi in questo senso il ripiegamento su di sé è importante. E qui l'ultima cosa: la politica è azione collettiva, ma è davvero politica se in questa azione collettiva ogni soggetto si sente titolare e responsabile. Perché se tu pensi alla politica come identità ad uno schieramento e non come una responsabilità individuale in quello schieramento, tu non fai azione politica. Da questo punto di vista bisogna rivalutare molto gli individui, perché noi veniamo da una tradizione politica a bassa complessità, dove prevalevano gli schieramenti. In una società a bassa complessità bastava sposare un'idea per sentirsi all'altezza. In una società ad alta complessità bisogna assumere un'idea e essere noi stessi i primi a criticarla, perché altrimenti siamo la società. Quindi è un modo molto diverso di fare la politica. La politica oggi deve essere fatta soprattutto dai soggetti in interazione, ma dai soggetti. Cioè tutti i soggetti devono sentirsi protagonisti e critici, mentre prima tu avevi i militanti, cioè le élite e gli obbedienti. Quel mondo non funziona più.